E adesso siamo anche pronti per dare il benvenuto alla nostra terza ospite, last but not least. Ciao Eleonora Danco.
Ciao, buongiorno, ciao a tutti, come va?
Bene, bene, insomma, come hai potuto sentire, ci teniamo su.
A voglia, per forza.
Senti Eleonora, tu sei qui a presentare il tuo nuovo libro, Tempi Morti, uscito per Giulio Perrone, ecco, un libro che insomma racconta con il tuo stile particolare, insomma, la vita a Roma di chi cerca di fare arte e non solo, ecco, com'è nato questo libro, che cosa volevi evidenziare con questo Tempi Morti?
Sì, no, nel libro non solo, nel senso che questo testo che intendi tu di chi vuole fare arte a Roma è il primo testo del libro Tempi Morti, che è una raccolta che si chiama Deversivo, ma il libro contiene 8 testi tra racconti, poesie, flash, testi più strutturati, cioè è un viaggio nel mio percorso narrativo che parte dal 96 fino al 2017, quindi c'è proprio più di 2 decenni e mezzo della mia, del mio lavoro di drammaturga, ed è una scrittura che tratta vari temi,
certo.
Cioè, si passa dentro tantissime cose, quindi diciamo che è un libro più che altro proprio di narrativa, direi quasi, di scrittura, di impatto visivo, contiene tante immagini e ogni testo è diverso, mi sono ispirata per un testo, io mi ispiro sempre molto alla pittura, ma parlo non della vita dell'artista, chiaramente, ma dell'opera. Quindi c'è un testo, Donna numero 4, che avevo scritto per Expo 2015 alla Triennale di Milano, Donna numero 4, tutto ispirato all'opera di Bacon, no? Come modo di scrittura. Deversivo all'opera di Robert Rauschenberg, che
fantastico,
adoro.
Certo, un artista pop,
che metteva insieme tutti questi elementi anche del suo periodo, che in cui faceva queste, trovava questi oggetti per strada e si divertiva, insomma, a creare delle composizioni veramente potenti. Chi non lo conosce se lo può andare a vedere in rete.
Sì, assolutamente.
E mi sono ispirata a questa forma di gioco, di prendere le cose che trovavo, quindi anche dal mio percorso intimo, inconscio, perché poi l'arte è anche quello, e mettendolo insieme in un modo come se fosse una forma di, per esempio in Deversivo si passa, c'è il personaggio della scrittrice in crisi, della performer combattiva e della regista che non riesce a concludere nulla. Tempi Morti invece, che dà il titolo alla raccolta, l'ho scritto nel 1999, era una cosa che il Teatro di Roma aveva fatto un bando pubblico dove dovevi scrivere un testo sulla solidarietà, la spiritualità e il giubileo. Io l'ho ambientato in una metropolitana di Roma e Tempi Morti stava un po' anche con i tempi morti, no? Del muoversi nella città, ma anche tempi morti perché morivano tutti dentro questa metropolitana, ma simbolicamente, e gli operai del Comune di Roma li spostavano come se stavano spostando i sanpietrini che adesso spostano continuamente per tutta la città, non si capisce perché, vabbè, comunque quel periodo stavano facendo il lavoro a Campo dei Fiori, stavano togliendo quel gradino che io amavo, non perché mi piace il passato, tutto cambia, e proprio quel periodo vivevo lì a Campo dei Fiori e in mezzo a questo delirio di operai con i sanpietrini ho avuto quest'idea, mi è sbalenata per... E quindi l'ho scritto in una metropolitana, è molto interessante perché ci sono questi personaggi diversi della metropolitana, dico interessante per questo, non perché mi autocelebro.
Ti autocelebri? No, non lo penseremmo mai, anche perché insomma chi ti conosce sa bene quanto sei tagliente anche con te stessa. Quindi...
Sì, la cosa che dovrebbe fare secondo me... Insomma, chi si mette, almeno quello che interessa a me, ecco, prendo sempre spunto anche dal grandissimo Carmelo Bene, dalle cose che lui scrive, che era un grandissimo anche intellettuale, una specie di filosofo libero, lo considero quasi un filosofo io, e anzi secondo me Carmelo Bene andrebbe ricordato molto di più, cioè ricordato, fatto conoscere,
sì.
E viene un po' troppo offuscato, invece è veramente uno degli ultimi filosofi grandi che ci sono stati nel Novecento almeno.
Sono assolutamente d'accordo e sicuramente sarebbe d'accordo anche il nostro Alessandro Sgritta, il nostro speaker del sabato pomeriggio, che è un grande, grande ammiratore di Carmelo Bene. Sai che c'è? A volte forse certi personaggi sono troppo complessi e quindi il nostro tempo preferisce raccontarne solo gli aspetti più superficiali, no? Magari.
Ma secondo me perché non era uno schierato, te lo posso dire. So che vado
sicuramente.
Un po' in
controtendenza, no, anche questo,
però
sicuramente.
Carmelo Bene non era uno schierato. Non era un signor sì, era un indipendente, libero, anche estremista in questo senso, e questa cosa in questo momento storico dell'Italia secondo me non è molto accettata e quindi anche per questo non sanno come collocarlo, ma era un provocatore, cioè a me l'idea che lui appunto dicesse l'artista, io distruggo prima me stesso prima di distruggere gli altri, perché è molto facile contestare,
certo,
gli altri, ma io cerco di contestare me, ed è un ottimo modo per rimanere sempre in come si dice, in connessione con te stesso, nel dubbio, nella,
certo,
nel porti delle domande, nel non accontentarti, nel non allinearti, ecco, magari.
Assolutamente, assolutamente. Senti, Eleonora, noi sappiamo che tu hai presentato poco tempo fa questo libro. Com'è andata? E ci saranno poi altre presentazioni a Roma e altrove?
Assolutamente. Allora, ho presentato il libro al Cinema Troisi. Ho scelto i cinema perché, aspetta un attimo, scusa. Aspetta che sto sì, ho presentato il libro al Cinema Troisi in una forma performativa. Allora, l'ho presentato in forma performativa e, dato che sono anche una performer, allora il libro si presta perché la mia scrittura è fisica,
certo,
oltre,
certo,
che di immagini, quasi cinematografica.
Sì.
Anzi, è cinematografica, nel senso che io mi pongo sempre questa cosa di scrivere per immagini, cioè far arrivare le parole in modo diretto allo stomaco, come fanno i musicisti.
Sì, infatti.
A volte mi domando, sì, le faccio arrivare più al cuore o allo stomaco? Sempre meglio lo stomaco.
È vero, confermo tutto, perché hai un linguaggio e una scrittura appunto veramente molto, molto diretta, che si avvicina tantissimo allo stile di chi scrive canzoni.
Sì, esatto, io mi ispiro molto anche alla musica, anche grazie a mio marito Marco Tecci, a cui devo tantissimo, dal film Incapace che ha montato meravigliosamente, a tutte le dritte che mi dà musicali e inconsce, sto fa un casino, però.
No, ma l'idea si capisce, no. Non ti preoccupare.
No, sì, di dritte proprio intellettuali e musicali tantissimo. Perché con la musica devi sempre mantenerti aggiornato, sapete meglio di me. Quindi anche se ho scelto un brano che mi hai fatto scegliere, che si era intera in chiusura, che però secondo me è sempre un grande, però mi piaceva il mood di quella canzone.
Certo.
Comunque, sì, la scrittura mi ha questo impatto. Chiaramente anche molto divertente, molto semplice. Non è che adesso sembra che stiamo facendo una specie di celebrazione, ma in realtà è una scrittura diretta, umana.
Assolutamente.
Io tratto molto il genere, l'essere umano, e molti pensano che magari sono io, invece no, ci sono anche tanto io, chiaramente, ma anche tanto persone che osservo. A me piace, lo dico spesso, appunto, ho fatto anche delle scelte di farmi vedere poco, magari anche nelle televisioni, no? Vabbè, magari manco me volevano, però... Pronto, sto facendo.
Ci sono.
Un casino.
No, però... no, è bellissimo.
No, però perché io ho bisogno di rimanere in qualche modo invisibile.
Chiaro,
cioè,
certo.
Ho bisogno di mischiarmi con le persone, di stare per strada, di stare nelle cose, perché molto spesso mi domando cos'è essere degli autori contemporanei e cos'è essere degli attori degli autori di attualità. L'attualità l'ho sempre evitata, sempre, da quando ho iniziato a scrivere in modo istintivo, pensavo una cosa che funziona ora, che va di moda ora, tra un anno o anche tra un giorno non ci sarà più, perché l'attualità è una cosa che si consuma, si brucia, no?
Certo.
E soprattutto è accomodante a volte, perché lo stesso tema di cui si parla magari in televisione lo vai a rivedere in teatro. Adesso, se posso fare una critica alle istituzioni,
vai tranquillissima,
è proprio,
proprio
questa, che si è creata una forma di comunicazione forse anche aumentata ancora di più dal Covid, insomma che siamo stati molto di più a casa, però l'istituzione dovrebbe lasciare uno spazio di sperimentazione maggiore, sicuramente una sperimentazione anche che deve essere molto più severa, nel senso che bisogna pretendere dagli artisti di essere severi in questo senso, ma anche che l'istituzione sia meno comoda su questa cosa in automatico, persona che vedo in televisione, persona che vedo in teatro.
Assolutamente,
no?
Certo, oppure tema collegato, persone,
oppure tema collegato
alla giornata nazionale del
allora tutte queste cose però creano alla fine sì un impacchettamento dell'espressione artistica, che invece è l'esatto contrario, perché l'arte spacchetta, l'arte rompe, apre, mette in discussione, e magari questo, insomma, le istituzioni dovrebbero avere anche questo spirito un po' più sovversivo se fanno arte, insomma, se si occupa della cosa artistica, sovversivo nel senso in positivo, cioè di sovvertere, ma questo lo dovrebbe fare comunque l'artista, lo deve fare, non può aspettare l'istituzione.
Beh,
anche
assolutamente.
Perché tutto quello che diventa istituzione già...
Certo.
Però l'artista, ecco, a me, almeno a me personalmente interessa e mi dà creatività pormi in questo modo, perché sono molto esigente quando scrivo, e poi dire anche che la mia scrittura è molto studiata, è una scrittura molto, sembra una scrittura naturale, no?
Sì.
Spontanea,
sì.
Perché io questo l'ho preso tanto da Peter Brook, che è un grandissimo genio del teatro,
sì,
stimo tantissimo, e proprio a me piaceva il teatro da ragazzina, non sapevo perché, mi piaceva il palco, mi piaceva proprio, però quando ho visto poi i primi spettacoli mi è preso un colpo, perché ho detto oddio, quanto gridano, quanto, cioè non...
Ti sembrava tutto troppo caricato, diciamo.
Non mi piaceva neanche il pubblico accanto a me, avevo una sorta di rifiuto, ma ero ragazzina. Poi ho visto Peter Brook e ho avuto un'illuminazione, perché mi ricordo che era la Carmen, tantissimi anni fa, ero ragazzina all'Argentina, non capivo niente, era in francese, c'era la sabbia per terra, però io... Lo dico sempre, ho volato quel giorno, volava tutto dentro l'Argentina, io non stavo più seduta, stavo dentro un'atmosfera, e non so, è una magia che lui ha creato.
Sì.
Allora ho preso spunto da quella semplicità, però chiaramente dietro la semplicità c'è sempre un ragionamento, un lavoro.
Certo.
E così sono anche i miei testi, che lavoro tanto sulle parole, anche sulle virgole. Per dire, insomma, sulle virgole adesso non lo so, però...
Sul ritmo del testo, diciamo, anche
ritmo,
perché poi...
Ecco, è fondamentale, il ritmo,
sì.
La scrittura è il ritmo.
Sono
è
assolutamente
ritmo che
d'accordo,
ti arriva,
sì.
E ti smuove le cose, è quello, eh. Io, per esempio, ho sempre in mente della Montagna Incantata di Thomas Mann, il vento del grano, cioè c'era una scena con il vento che muoveva il grano, non mi chiedere a che punto, però io per anni... Io ho sentito proprio il vento, il grano, stavo sul letto di una casa X a Trastevere a leggere, e io stavo invece in mezzo a quel grano con quel vento. Quindi questa, vabbè, io faccio questi paragoni, ma manco un'unghia, nel senso che... Però mi pongo sempre,
certo,
con questi tipi, cioè cerco sempre di guardare l'alto, chiaramente, se devo imparare.
Certamente, certamente.
Studiare quantomeno.
Quello è sempre fondamentale. Quindi mi dicevi, ecco, dopo la Sala Troisi ci saranno altre,
ecco,
presentazioni?
Scusami, ci siamo completamente...
Allora, ma non c'è problema.
La Sala Troisi è stata una serata bellissima. Ringrazio ancora il Cinema Troisi, Federico Pontigia, che è venuto a presentare. E il Cinema Troisi mi ha fatto un'accoglienza, veramente è stato... Io ho scelto proprio loro, l'ho chiamato e gli ho detto devo fare questa cosa, invece di un teatro la vorrei fare in un cinema, la mia performance, e quindi c'è stata questa performance di mezz'ora, 40 minuti, dove ho proiettato anche dei video, che ho brevi video, cortometraggi che ho girato su Roma, metafisici e surreali, che hanno avuto anche quelli un grande impatto, in tutto 7 minuti, e questo pacchetto così lo farò anche al Cinema Beltrade di Milano il 25 febbraio alle 20:40, e quindi vado ad occupare in giro per l'Italia cinema. In quell'occasione di Milano ci sarà Antonio Calbi, che sarà, introdurrà la cosa, che è comunque il sovrintendente della Siracusa, del teatro antico, dramma antico di Siracusa, un uomo di teatro, un manager, e che mi aiuterà a introdurre questa cosa, e farò questa performance anche lì. e spero di farla in altri cinema e in altri luoghi d'Italia.
Beh, mi sembra. Il cinema sì. È un luogo fantastico che poi ha sofferto, insomma, proprio la sala cinematografica.
Esatto. Cioè, invece di portarlo in un teatro, che ci sarebbe benissimo, però mi è venuta questa idea così dei cinema e intanto continuiamo a Milano al Beltrade e vediamo. I cinema sono dei luoghi che hanno delle memorie strane, perché gli spettatori che vanno al cinema, comunque il luogo è fatto anche dalle persone, no? Hanno sempre delle atmosfere diverse, perché il cinema raccoglie proprio un po' la vita. Al cinema si può da ragazzino pomiciare, per dire, cosa che al teatro non puoi fare.
Sì, direi.
Mangiarti i popcorn, vabbè, insomma, avere un atteggiamento anche fisico più intimo, per assurdo. Perché il teatro, forse perché c'è la performance dal vivo, ti impone chiaramente, cioè, ti porta in un'intimità, ma attraverso dei corpi dal vivo.
Sì, sì,
il cinema, invece, essendo un luogo artificiale, perché l'immagine è artificiale, non è dal vivo, anche se crea molte emozioni, però è un luogo sempre nella memoria, anche in tanti film che abbiamo visto, mitici di Fellini, o Tornatore, insomma, anche in Taxi Driver, no? Quando il personaggio va a vedere il film,
sì,
porno.
Sì, sì.
Il cinema è sempre un luogo... per me è proprio misterioso, dal punto che ti concede una libertà come spettatore, perché forse perché non c'è la messa in scena dal vivo, hai una libertà in più.
È vero.
E quindi mi piace proprio questa atmosfera di rompere, di fare una cosa fisica dentro un cinema con una scrittura di immagini, però. E quindi niente, questo...
Senti.
Oggi sono particolarmente agitata perché ho bevuto tanti caffè che non bevo mai. Ti giuro, non riesco a fermarmi.
Ma va benissimo. Vabbè. Io, a me piace il flusso di coscienza, specialmente quando poi si raccontano cose interessanti, quindi mi fai felice. Senti, una curiosità, ecco, quali sono le zone di Roma in cui tu hai girato questi brevi video che poi mostri durante la performance? Questo
allora,
mi interessa.
Allora, guarda,
molto.
Innanzitutto sì, diventano universali come luoghi, perché sono sospesi. La cosa che mi è piaciuta poi vedendoli sul grande schermo al Troisi, mi ha fatto veramente impressione perché l'avevo visti sempre piccoli, è che proprio sembrano dei luoghi lunari. Comunque sono Ostia, perché il Teatro di Roma durante la pandemia mi aveva chiesto, Barberio Corsetti, di fare dei video sulla città da fare poi, da mostrare sui siti del canale di Roma. E io ho scelto Ostia e la metro C, cioè la Casilina. Sono andata a vedere proprio dove muore la metro C, che per assurdo, se vi capita, andate a vederlo, perché è una cosa di cemento, un binario nel vuoto. Cioè la metro
fantastico.
C finisce nel vuoto, in mezzo all'erba.
Ecco.
Da lì in poi non c'è più niente.
È proprio emblematico.
È da vedere,
sì.
Perché poi sotto ci sono le pecore. Cioè ci passano sotto le pecore, è incredibile, è un posto assurdo. E l'ho fatto tutto sulla Casilina, diciamo, nel lungo percorso della Casilina, fermandomi a vedere facce, persone, bar, parrucchieri, sono tutti surreali questi video. E c'è protagonista anche uno dei ragazzi che poi aveva fatto il protagonista di Incapace, che si chiama, oddio, c'ho un vuoto, vabbè, un grandissimo lui. Riccardo, sì. Riccardo ha fatto il protagonista di uno di questi. Poi quello su Ostia, ci sono molti ragazzi anche dei miei seminari che si sono prestati, e quello di Ostia è super lunare. E poi c'è quello su Trastevere, che invece mi sono prodotta da sola, perché poi ci ho preso gusto, ho queste telecamere con cui li ho girati, che si portano facilmente a mano. Ed sono stati veramente divertenti, perché poi tutto quello che trovavo, sempre ispirato a Rauschenberg e anche a Buñuel, che è un artista
fantastico,
Buñuel per me il massimo,
sì,
sì. Insuperabile, proprio il mio maestro, veramente lo considero, e, ispirandomi appunto al surrealismo di Buñuel e alle cose di Rauschenberg, di mettere insieme, sono venute fuori. Quindi ci sono persone che rotolano, c'è la strada proprio, però vista da me, all'Orto Botanico ho trovato dei ragazzi che mi sono diventati poi assistenti alla regia, avevo dei flash, c'era una fontana romana all'Orto Botanico, gli ho detto: vi potete sdraiare che non si vedono i corpi, rimangono solo i piedi? Quindi si vedono sti quattro piedoni attaccati alla fontana, perché mi è venuto in mente Picasso,
Certo.
No, avevo continuamente bisogno di creare immagini d'impatto, ne abbiamo fatte tante, infatti ho molte ore di girato, però poi ho messo proprio una sintesi, grazie anche sempre a Marco Tecce che, con cui li ho montati, e Beatrice Bartoni e Matteo Delai che hanno lavorato con me al montaggio, perché appunto quando si fanno queste cose poi non si è mai tutto da soli.
Certo, certo.
Però questi quartieri di Roma escono in un modo molto surreale, onirico. A Ostia, per esempio, mi avevano chiesto di intervistare le persone, però a me sembrava in un video così corto, no? E quindi la cosa divertente è che gli ho fatto dire le tabelline e l'alfabeto.
E quindi stupendo.
Ho detto: a parlare parlano, non mi potete dire niente. Certo, il contenuto è simbolico.
Certo, certo. Beh, sono curiosissima di vedere questi frammenti, queste tue visioni.
Li potete trovare,
ecco,
anche su YouTube, ecco. Però diciamo che visti sul grande schermo li porterò anche a Milano. Sono delle immagini esotiche di Roma, surreali, oniriche. Sono contenta di portarle a Milano.
Ecco, così magari anche
vedere chi siamo.
I milanesi possono vedere qualcosa di bello, diciamo, ecco, ogni tanto,
sì,
nella,
no,
vita.
Io poi adoro Milano, adoro i milanesi, quindi... Però mi piace portare anche una visione di Roma così surreale, poi breve,
certo,
nei video e anche con la performance che farò anche al cinema Beltrade.
Benissimo, allora Eleonora, noi ti ringraziamo veramente di cuore, speriamo appunto che tu ripeta questa
Senti
performance
morti,
anche a Roma.
Senti morti, Giulio Perrone editore, ci sono dentro tanti testi, sì, la vorrò ripetere a Roma, guarda, e mi piacerebbe molto, perché è stato veramente bello, il Troisi era pieno di gente, abbiamo fatto il tutto esaurito, e incredibile, è stata veramente una serata molto bella e mi piacerebbe ripeterla. A me mi ha dato tanta felicità, mi ha fatto piacere. Poi
certo,
soprattutto nel libro ci sono testi che ho scritto anche nel 99, nel 96 il mio primo testo, e altri testi che ho scritto che magari me l'hanno fatti scrivere, ci ho lavorato tanto e poi non si sono potuti fare, però ora sono su carta, quindi comunque
è un passo,
sono felice anche di liberarmene,
certo,
e anche però di averli lì, insomma, in qualche modo.
Certo, certo. Allora, un'ultima, chiudiamo con la canzone che tu hai scelto, e raccontaci perché hai scelto Bob Dylan e questa It's Alright Ma I'm Only Bleeding, che è un brano, vabbè, fantastico, bellissimo.
Sì.
Ma come mai proprio questo, Eleonora?
No, perché c'è questa frase che dice: mamma, sto sanguinando, no? Non ti accorgi. Mi piace questa di Dylan, penso che sia un poeta.
Sì, sì.
Come Bob Marley, comunque sono dei poeti, poi Lou Reed. E cioè, ha un suono, un ritmo e una... Io non so l'inglese, poi, quindi la capisco anche poco, me la faccio tradurre ogni volta, e la trovo veramente una performance, ecco, mi ispiro anche un po' a lui mentre recito, questo modo di anche di dire i suoi testi, no? Di come li canta,
sì, sì,
intonatissimo, ma non fa il cantante. Però
esatto,
lo è. E quindi, e poi vabbè, a parte gli arrangiamenti, la musica fantastica, il ritmo che ti dà, e anche se non sai una parola d'inglese ti arriva, non so, poi quando ho letto anche il testo ho pensato che era la cosa migliore che mi poteva rappresentare per il mio libro.
Perfetto, e allora adesso ce l'andiamo a gustare tutta nella interezza dei suoi 7 minuti e 29. Ringraziamo Eleonora Danco, a presto, grazie.
Grazie, ciao, grazie
ciao.
Di cuore, a presto.
Ciao, 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 ciao. Eccola qui.
Darkness at the break of noon, shadows, even the silver spoon, the handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon, to understand you know too soon, there's no sense in trying. Pointed threats they bluff with scorn, suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece, the hollow horn plays wasted words, proves to warn that he not busy being born is busy dying. Ten temptation's page flies out the door. You follow, find yourself at war. Watch waterfalls of pity roar. You feel the moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying. So don't fear if you hear a foreign sound to your ear. It's all right, Ma, I'm only sighing. As some worn victory, some downfall, private reasons, great or small, can be seen in the eyes of those that call to make all that should be killed to crawl, while others say don't hate nothing at all except hatred. Disillusion, words like bullets bark as human gods aim for their mark. Make everything from toy guns that spark to flesh-colored Christs that glow in the dark. It's easy to see without looking too far that not much is really sacred. Why preachers preach of evil fates, teachers teach that knowledge waits, can lead to $100 plates, goodness hides behind its gates, but even the president of the United States sometimes must have to stand naked. And though the rules of the road have been lodged, it's only people's games that you got to dodge. And it's all right, Ma, I can make it. Advertising signs that con you into thinking you're the one that can do what's never been done, that can win what's never been won. Meantime, life outside goes on all around you. You lose yourself, you reappear. You suddenly find you got nothing to fear. Alone you stand with nobody near. When a trembling distant voice unclear startles your sleeping ears to hear that somebody thinks they really found you. A question in your nerves is lit, yet you know there is no answer fit to satisfy. Ensure you not to quit, to keep it in your mind and not forget that it is not he or she or them or it that you belong to. But though the masters make the rules for the wise men and the fools, I got nothing, Ma, to live up to. For them that must obey authority, that they do not respect in any degree, who despise their jobs, their destiny, speak jealously of them that are free, do what they do just to be nothing more than something they invest in. While some on principles baptized to strict party platform ties, social clubs in drag disguise, outsiders they can freely criticize, tell nothing except who to idolize and say God bless him. While one who sings with his tongue on fire gargles in the rat race choir, bent out of shape from society's pliers, cares not to come up any higher, but rather get you down in the hole that he's in. But I mean no harm, nor put fault on anyone that lives in a vault. But it's all right, Ma, if I can't please him. lady judges watch people in pairs, limited in sex they dare to push fake morals, insult and stare, while money doesn't talk it swears, obscenity who really cares, propaganda all is phony. While them that defend what they cannot see with a killer's pride, security, it blows their minds most bitterly. For them that think death's honesty won't fall upon them naturally, life sometimes must get lonely. My eyes collide head on with stuffed graveyards, false goals I scuff at pettiness which plays so rough. Walk upside down inside handcuffs, kick my legs to crash it off, say, okay, I've had enough, what else can you show me? And if my thought dreams could be seen, they'd probably put my head in a guillotine. But it's all right, Ma. It's life and life only.